Questo libro di Secondo Corinzi è molto diverso dal primo libro ai Corinzi. Chiaramente tutte e due lettere scritte alla chiesa a Corinto, che è una città sud-ovest di Atena, una città che è ancora abitata. Potete andare là, magari un giorno andremo a vedere questa città. Ma questa seconda lettera è molto diversa, perché la prima lettera che ha scritto Paolo era esclusivamente per correggere dei problemi nella chiesa a Corinto. Quindi una lettera di riprensione, una lettera di correggere, di mettere in ordine. E secondo Corinzi è maggiormente una difesa dell'apostolato dell'apostolo Paolo, quindi è una lettera che ha riguardo la sua vita, il suo ministero. Questa seconda lettera è stata scritta circa un anno dopo la prima lettera. In capitolo 7, giriamo lì un secondo per capire un po' il motivo anche per il quale lui ha scritto questa lettera. Potete abbassare un po' il mio microfono? Allora, in capitolo 7, versetto 5, da quando infatti siamo arrivati in Macedonia, la nostra carne non ha avuto requie alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera, combattimenti di fuori, paure di dentro. Ma Dio, che consola gli umiliati, ci ha consolati con la venuta di Tito. E non solo con la sua venuta, ma anche con la consolazione da lui ricevuto tra di voi. Egli ci ha riferito della vostra bramosia, del vostro pianto, del vostro zelo per me, per cui mi sono ancora più rallegrato. Perché anche se vi ho contristato con quella epistola, ora non me ne dispiace. Anche se mi è dispiaciuto, poiché vedo che quell'epistola, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati. Quindi questa seconda lettera, in un certo senso, è una risposta della notizia che Tito ha portato all'apostolo Paolo. Circa un anno dopo che lui ha mandato la prima lettera, Tito arriva da Paolo e racconta un po' la situazione nella chiesa a Corinto. Alcuni, come vedremo, hanno ricevuto la prima lettera con umiltà, si sono ravveduti, hanno corretto quello che era sbagliato. Altri, invece, rifiutavano il ministero di Paolo. Infatti vedremo in questa lettera, in questo studio di Secondo Corinzi, lo prendevano in giro. Anche se era Paolo che ha fondato quella chiesa. In un certo senso lui era il loro papà spirituale. Ma erano arrivati falsi dottori, persone che volevano fare una loro clique in questa chiesa a Corinto e parlavano male di Paolo, screditavano il suo ministero. E quindi secondo Corinzi è una difesa del suo apostolato. Ma non solo questo, anche ha molti consigli pratici per la vita cristiana. E qui in capitolo 1, lui comincia questa lettera: Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio. Al contrario delle lettere che noi scriviamo oggi, no? Quando tu scrivi, qualcuno scrive ancora lettere? Nessuno. Email. No. Pochi che scrivono lettere. Vabbè, anche un'email scriviamo nella forma di una lettera, no? Caro tizio, e alla fine scriviamo: ti voglio bene, Craig. Ma anticamente non era così, una lettera cominciava: io sono Craig. Anche perché la maggior parte delle lettere erano pergameni rotoli, quindi per capire chi stava scrivendo queste cose era un po' anche faticoso arrivare in fondo. Quindi già dall'inizio si spiegava: queste da Paolo ai credenti che sono a Corinto. Questa prima frase, Paolo apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio. Allora, uno per essere pastore, per essere apostolo, per essere in qualunque ministero, deve essere chiamato da Dio. Deve essere per il volere di Dio che quella persona è lì. Io non ho deciso un bel giorno di fare il pastore. È stata una chiamata dalla parte del Signore e sinceramente io non volevo fare il pastore. Era l'ultima cosa nel mio pensiero. Anzi, quando io sono partito in missione, ormai 23 anni fa, la mia idea era di usare le mie capacità di costruzione, no? Per servire Dio nel campo di missione, di andare nel terzo mondo, costruire ospedale, costruire orfanotrofi, usare le mie mani per la gloria di Dio. E io dicevo, mai, mai, mai sarò un predicatore. Stiamo attenti a dire mai a Dio, mai. E quindi io sono partito con la mia idea e via scorrendo Dio mi ha fatto capire che la mia idea non era la sua idea. Mi ricordo quando era pochi mesi in missione in Messico e noi una volta alla settimana andavamo nella piazza di questa città Juarez nel Messico a evangelizzare. E mi ricordo il fratello responsabile, l'anziano lì, mi ha chiesto Craig alla fine della riunione, magari tu condividi la tua testimonianza, come hai conosciuto il Signore, e poi magari condividi il Vangelo, no? Brevemente, e magari fai anche un invito se qualcuno vuole ricevere Cristo nella sua vita. E non vi dico quanto ero nervoso, stavo lì pregando indietro tutto il tempo, e quindi sono andato lì. Ho condiviso come ho conosciuto il Signore, ho predicato il Vangelo, ho spiegato che Cristo è venuto nel mondo, è morto per i nostri peccati, se noi crederemo in Lui e riceveremo questo dono della sua grazia saremo salvati. E ho fatto un invito se qualcuno voleva ricevere il Signore e sapete, due persone sono venute avanti lì in quella piazza e hanno ricevuto Gesù nella loro vita. E in quel momento il Signore mi ha parlato, le ha detto, tu avevi la tua idea, ma io ho un altro piano per la tua vita. E io ero un po' come Mosè, Signore, io non so parlare. Non so in Italia, ma in America, nella scuola superiore ci sono certi corsi obbligatori. Non puoi avere la diploma della scuola superiore se non fai questi corsi. E uno di questi corsi era l'oratorio. E vi dico, io l'ho evitato fino all'ultimo anno di scuola superiore, sperando che nessuno notava che non avevo fatto. Ma poi l'ultimo anno il consigliere dice, ah, ti manca questo, tu devi fare questo, altrimenti non avrai il diploma. E quindi potete immaginare, nel corso di oratore, tu devi fare un discorso, devi andare davanti alla gente. E io ero terrorizzato. E odiavo l'idea di stare davanti alla gente a parlare. Era una cosa peggio della morte per me. Era meglio legarmi e mettere fuoco ai miei piedi. Era più facile. E quindi anche dopo che ero credente, l'ultima cosa che io desideravo era fare pastore e parlare con la gente ogni settimana. Io volevo essere l'operai per Gesù, no? Tenere la bocca chiusa e usare questi per servire Dio. Ma poi il Signore mi ha fatto capire, Craig, io userò anche le tue capacità con le mani, ma io voglio usarti in un'area che tu non hai capacità, in modo che io prenda la gloria, perché tu non puoi credere che tu eri una persona così carismatico, così un grande oratore. No, tu puoi dire che tu eri un balbuziente che non sapevo dire due parole insieme. E io ti ho chiamato e ti ho messo in questo posto. E quindi anche Paolo potevo dire, io sono apostolo per la volontà di Dio. Dio mi ha messo in questo posto. E il fratello Timoteo, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, insieme a tutti i santi che sono in tutta l'Acaia, o l'Acaia, Acaia. tutti i santi, c'era un sacco di santi lì in Corinto. Ma i santi non sono solo persone speciali. Vediamo che biblicamente tutti i credenti sono chiamati santi. Quanti di voi siete nati di nuovo questa mattina? Allora, voi siete santi a Montebelluna. Noi non siamo santi perché abbiamo fatto tante buone opere o perché abbiamo fatto 3 miracoli. Noi siamo santi perché abbiamo ricevuto Gesù Cristo nella nostra vita. E Lui ci ha resi santi. Ieri guardavo sul telegiornale che hanno esposto il corpo di Sant'Antonio. Qualcuno l'ha visto? E io credo fermamente che la gente che va lì vanno veramente con tutta sincerità. E hanno fatto vedere questa le ossa, no, di questo uomo. E non voglio dire niente riguardo a Antonio, bene o normale, Dio sarà il giudice di lui. Però era così triste vedere la gente passare per questa specie di bara in vetro con queste ossa di un uomo morto, chiaramente era morto. E la gente pensando che passando per là, magari toccando il vetro e guardando, potevano ricevere qualcosa da queste ossa di un santo. Che cosa triste! Quando Dio ha dichiarato nel battesimo di Gesù, questo è mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto. Così triste che la gente si rivolge a uomini morti, chiaramente morti, quando possono rivolgersi il figlio di Dio, che è vivente, che è risuscitato dalla morte, che ha conquistato la morte. Quindi biblicamente tutti i veri credenti sono santi. Io sono Santo Craig. Mia moglie dice di no. E voi siete santi. Ma non perché siamo meglio di nessun altro. Siamo peccatori salvati per la grazia di Dio. Ma Paolo in questa lettera, vedremo in capitolo 5, dice che colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. E quindi quando abbiamo posto fede in Cristo c'è stato un scambio soprannaturale. Cristo ha preso su di sé i nostri peccati e noi abbiamo ricevuto la sua giustizia. Questo è il significato di essere giustificati. Vuol dire che davanti a Dio è come che non abbiamo mai fatto niente. Perché non è la nostra giustizia, la propria giustizia, è la giustizia di Gesù, che Dio vede in noi, se siamo in Cristo. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e del Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della misericordia e il Dio di ogni consolazione. Questa mattina parleremo della consolazione. È bellissimo qui che Paolo parla, chiama il Padre Celeste il Padre della misericordia. Io quando ero non credente negli Stati Uniti, il mio immagine di Dio era un Dio con un martello, che aspettavo che io sbagliavo e pum, no? Come io ho fatto un ragno questa mattina vicino al mio cammino. Lui si era permesso di camminare sul mio muro, pa! L'ho ucciso. E la mia veduta di Dio era così, che Dio era lì in cielo, che guardava me, e aspettavo solo che sbagliavo un po' così, wah! Ma questo non è un concetto biblico, perché chiaramente Paolo chiama Dio Padre, il Padre della misericordia. E anche questa mattina la misericordia di Dio è presente. Non importa quello che tu hai fatto, il Signore è pronto a perdonarti. non solo il Padre della Misericordia, ma il Dio di ogni consolazione. E come ho detto prima, voglio parlarvi della consolazione, che noi credenti abbiamo il fonte della consolazione. Questa parola consolazione in greco è paraclesis, che viene dalla stessa radice della parola paracletos, che nel greco vuol dire consolatore. Ricordate nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù ha dichiarato: adesso vado e vi manderò un consolatore. Questa parola è paracletos, colui che viene al fianco per soccorrere, per fortificare. E quindi Paolo sta dichiarando qui che il nostro Padre è il Padre della Misericordia, ma il Dio di ogni paraclesis, di ogni forza, di ogni consolazione. E Paolo ci parlerà questa mattina della consolazione e della sofferenza. E quali ruoli hanno nella nostra vita come credenti? Benedetto sia Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della misericordia e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Allora avete afferrato quello che Paolo ha detto? Paolo dice che noi credenti è il Signore che ci consola attraverso lo Spirito Santo, il Consolatore. E Dio ci consola nella nostra afflizione affinché noi possiamo ministrare questa stessa consolazione a altri che stanno soffrendo. Poiché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Ora se siamo afflitti, cioè per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, cioè per la vostra consolazione e salvezza, che operano efficacemente nel sostenere le medesime sofferenze che patiamo anche noi. La nostra speranza a vostro riguardo è salda, sapendo che come siete partecipi della sofferenza, così sarete anche partecipi della consolazione. Allora è molto importante che comprendiamo cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo. Quanti di voi avete mai sofferto nella vita? Nessuno? Tutti, giusto? Magari qualcuno sta soffrendo in questo momento. Allora io ho una buona notizia per te, perché anche la sofferenza e la difficoltà nella vita di un credente non è una cosa invana. Dio ha un scopo ben specifico in queste cose. Perché Dio vuole che noi riceviamo da Lui la sua consolazione, ma non perché lo teniamo solo per noi stessi, ma perché in modo che noi, quando vediamo un'altra persona sofferente, in difficoltà, in sofferenza, possiamo noi andarli e consolarli, ma non con una cosa che viene da noi, dalla consolenza che viene dal Consolatore, lo Spirito Santo. Quanti di voi siete mai stati a un funerale? E quanti di voi, quando siete andati dalla famiglia della persona che è morta, il defunto, no, avete detto condoglianze? E io l'ho detto qualche volta. Però, per qualunque cosa che potremmo dire, non hai l'impressione che cosa posso io dire a questa persona? Avete avuto questa sensazione? Cosa posso io? Consolazione, poverino. E non dico che è sbagliato se hai detto consolazione, ma è importante per noi di comprendere che certe sofferenze e difficoltà umane noi non possiamo fare niente, umanamente parlando. Io non posso consolare nelle mie capacità una persona che ha perso una persona cara, ma Dio sì. Dio sì. Dio può consolare quella persona. E Dio vuole usare noi per farlo. Gesù nel Vangelo ha detto che la pioggia cade sul giusto e sull'ingiusto. E cosa volevo insegnarci in questo? Allora, la pioggia può essere una benedizione per innaffiare le piante, così abbiamo da mangiare. Ma se c'è troppo pioggia, no, come abbiamo visto in Calabria, no? Avete visto questa slavina della pioggia, una cosa veramente apocalittica. E questa povera gente che hanno perso le case, mi sembra che nessuno è morto, grazie a Dio. Ma la pioggia, se c'è troppo, è una maledizione. E quindi il Signore cosa voleva comunicarci in questo? Che le cose belle e le cose brutte accadono sul credente e anche sul non credente. È sbagliato il Vangelo della prosperità che dice se tu hai fede, se tu cammini vicino al Signore, tutta la vita andrà liscio come l'olio. Perché non è così? Credenti muoiono di cancro, credenti hanno figli ribelli, credenti perdono il lavoro, credenti muoiono. Ma la differenza fra noi e il non credente è che noi abbiamo il Consolatore. E anche la più grande differenza è che per un credente la morte non è la fine. Perché sapete, uno che non crede in Cristo, la morte è la fine. Tutta la sua speranza è fondata in questa vita e nelle cose di questa vita. Ma perché uno che è veramente creduto in Cristo, la morte è l'inizio. La morte è la liberazione da questo corpo di morte, dalle sofferenze, dal dolore, dalle tribolazioni. E quindi noi credenti dovremmo avere una mente trasformata, dovremmo vedere anche la sofferenza da un altro punto di vista. E qui in versetto 8 Paolo dice: perché non vogliamo, fratelli, che ignorate la nostra afflizione che ci capitò in Asia. Quindi Paolo non vuole che i Corinzi sono ignoranti. E lo Spirito Santo non vuole neanche noi a Montebelluno siamo ignoranti. Perché se siamo ignoranti, Dio dice: mio popolo perisce per la mancanza di conoscenza. Noi come credenti soffriremo se non conosciamo il volere di Dio e la sua opera nella nostra vita. E quindi Paolo dice: fratelli di Montebelluno, non voglio che siate nell'ignoranza, ma voglio che sappiate bene quello che sta accadendo nella tua vita. Perché ognuno di noi soffriremo, ognuno di noi passeremo delle difficoltà nella vita, ma se comprendiamo quello che Dio vuole fare in questo e lo abbracciamo, allora possiamo accogliere delle grandi benedizioni e importanti lezioni nella vita. Se lo rifiutiamo e induriamo il nostro cuore, peggio per noi. E quindi Paolo dice: fratelli, non vogliamo, fratelli, che ignorate la nostra afflizione che ci capitò in Asia, come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze. Non so per voi, ma io ritengo l'Apostolo Paolo uno tosto, no? Come credente, come uomo. Ricordate quando era in Iconia, è stato lapidato, buttato fuori dalla città, pensavano che fosse morto. Cosa ha fatto lui? Scappato? No. Si è ripreso coscienza, si è alzato in piedi e è tornato dentro la città a predicare ancora. L'Apostolo Paolo era il vero Rambo. Rambo per Dio. Era un fanatico, era uno duro. Eppure lui dice: fratelli, io voglio che voi sapete che io sono stato in una situazione che era al di là delle mie forze. Addirittura tanto da giungere a disperare della vita stessa. Noi non sappiamo se questa era una sofferenza fisica, mentale, spirituale, attacchi spirituali. A volte la sofferenza mentale può essere peggio di quella fisica, non siete d'accordo? Ma quanti di voi avete mai sentito "non ce la faccio più"? Solo io? "Non ce la faccio più". Io sono sentito tante volte nella mia vita così. Bene. Anche Paolo ha sentito così. "Non ce la faccio più. Questa è una cosa troppo alto per me. Questa è una cosa che io non ho niente in me per affrontare questa cosa". Paolo addirittura dice: "Io ormai ero rassegnato che dovevo morire". Non sappiamo se parlavo di una delle sue calamità nei viaggi missionari. Anzi, avevamo già noi stessi la sentenza di morte. Quindi Paolo era rassegnato: "Adesso sto per morire, adesso è finito". Affinché noi non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Quindi questo, qualcuno vuole sapere il volere di Dio per la tua vita, se sei credente? Volete sapere il volere di Dio? Tante volte i credenti vengono a me: "Prego perché voglio capire la volontà di Dio per la mia vita". Ok, la volontà di Dio per la tua vita è che tu muori. Amen, alleluia. Magari non fisicamente, ma muore in te ogni fiducia in te stesso. Paolo dice: "Dio ha permesso nella mia vita una tale sofferenza, una tale difficoltà, che io disperavo della vita. Io dicevo dentro di me: non ce la faccio più". E lui dice: "Finché non confidavo più in me stesso, ma in Dio che risuscita i morti". E questa è una lezione tante volte difficile da imparare, ma cari fratelli e sorelle, dobbiamo impararlo. Dovremmo tutti arrivare a una maturità spirituale in cui, quando c'è difficoltà, quando c'è sofferenza, invece di correre via, noi lo abbracciamo. Perché ho visto nella mia vita, no, io posso dare calci, io posso rifiutare, posso combattere contro il Signore, ma alla fine è tutto vano e inutile. Perché poi non sto permettendo allo Consolatore di consolarmi. Non sto permettendo a Dio di entrare nella mia vita e cambiare radicalmente qualcosa nella mia vita. E ho avuto io nella mia vita vari momenti, prove, quando ho detto: "Non ce la faccio più. Adesso", 4 anni fa, ero in ospedale, avevo questa infezione vicino al cuore, ai polmoni, chi c'era nella chiesa a quei tempi, avevo questa infezione vicino al cuore. E io non sapevo al momento, quando i dottori mi hanno dimesso, ho detto: "Ma lei", perché io ero invitato a fare una conferenza per la nostra chiesa in Slovenia, in Croazia, e ho chiesto ai medici: "Posso io la settimana prossima", no, mi stavano dimettendo l'ospedale, "posso io andare in Croazia la settimana prossima perché devo fare questa conferenza?" E il medico mi dice: "Ma signor Quam, ma lei ha capito che ha quasi lasciato la pelle qui in ospedale? Che lei era così vicino di morire, non è che lei va a fare surf sul mare, No, lei deve andare a casa, deve riposare. Io alla fine sono andato in Croazia. Silvana ha guidato perché veramente era stanco e stavo soffrendo tanto. E mi ricordo che David era poco tempo qua, doveva venire questo coro dell'Ungheria. Ricordate il coro dell'Ungheria? Bellissimo concerto che avete fatto perché io non potevo andare. Abbiamo lavorato per tanti mesi, preparato tutto, pregato tanto. E proprio una settimana prima che dovevo venire questo gruppo, io sono in ospedale con febbre che spaccava il termometro. E quindi alla fine gli altri fratelli dovevano fare tutto, io non potevo andare al concerto. E devo confessare che mi sono comportato molto da bambino. Io ero anche arrabbiato col Signore, ho detto, Signore, non è giusto. Io litigavo con Dio in ospedale. Signore, abbiamo preparato tanto tempo per queste cose, adesso io mi trovo qui, io devo essere lì. Questa è una grande opportunità di proclamare la parola di Dio qui alla gente di Montebelluna. Infatti mi hanno detto che c'era 400-500 persone che sono venute a questo concerto, una cosa bellissima. E io ero lì nel letto dell'ospedale. E io rifiutavo questa situazione, non lo accettavo. Ero arrabbiato. Perché non volevo stare in ospedale, io volevo stare in quella sala con i fratelli di Ungheria per questo concerto. E quindi io e il Signore abbiamo fatto un po' una lotta lì in ospedale. E sapete che alla fine Lui ha vinto, perché Lui vince sempre. E alla fine io sono arrivato al punto che io mi sono reso al volere di Dio e ho detto, va bene Signore, se Tu vuoi che sono qua, se il mio ministero in questo momento sarà nell'ospedale, io lo accetto. E posso dirvi, da quel secondo in poi, la mia situazione fisica non è cambiata per niente. Io ancora stavo malissimo. Ma la mia situazione spirituale è cambiata 180 gradi. La mia disposizione mentale è cambiata 180 gradi, perché nel momento in cui io ho detto, va bene Signore, se Tu vuoi fare qualcosa attraverso questa malattia, questo essere accatenato qui in ospedale, io non capisco perché sono qua, perché secondo me dovrei essere lì, evangelizzare con i fratelli. Ma se nel tuo piano che io devo stare qua, io sto qua. E posso dirvi che poi i 2 settimane che sono rimasto in ospedale sono stati veramente un tempo benedetto da Dio. Tutti i giorni ho parlato con qualcuno di Gesù, anche per ore e ore. Sapete, in ospedale la gente è aperta alle cose del Signore. E c'era anche persone che stavano morendo, infatti uno dei miei compagni di stanza poi è morto dopo. E ringrazio Dio che io potevo parlare a lui del Consolatore. Che Dio ha permesso, Dio non mi ha messo una malattia addosso, ma Dio ha permesso queste cose nella mia vita. Forse solo perché volevo comunicare il suo amore a quell'uomo. E quando io ho abbracciato la mia situazione, poi ha cominciato a scorrere nella mia vita la benedizione di Dio. Quando io ho detto, ok Signore, ricevo la Tua consolazione, che tante volte noi possiamo indurre il nostro cuore e dire, no, non voglio, non accetto questa situazione, non accetto questo, e blocchiamo l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Ma Paolo qui un po' racconta la sua testimonianza per noi, Di dire, fratelli, voglio che voi sapete che io stavo per morire, ma Dio ha avuto un scopo ben preciso in questo, che non confidavo più in me stesso, nelle mie capacità, ma che imparò imparasse di confidare unicamente nel Signore. E Dio nella vita di ognuno di voi come credente ti vuole portare a questo punto, vuole portare a me. Magari in un'area della sua vita, nella nostra vita, Dio ci deve conquistare. Allora, conquistato quel terreno, poi ci deve conquistare un'altra parte della nostra vita, finché noi saremo completamente sotto la sua signoria, completamente resi al suo volere. E lì scopriremo la vera gioia, lì scopriremo veramente la vera vita. Anche Paolo nella sua lettera ai Filippesi, giriamo là, in Filippesi capitolo 3, versetto 10. Per conoscere Lui, questo è Paolo che parla qui, che scrive, per conoscere Lui, Cristo, e la potenza della sua risurrezione, e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte. Quindi Paolo qui, in questa lettera filippese, lui racconta tutti i suoi requisiti come persona religiosa della religione ebraica. Poi alla fine dice, io ritengo tutte queste cose come spazzatura davanti a conoscere Cristo, conoscere la potenza della sua resurrezione. Allora vi faccio una domanda, per conoscere la potenza della resurrezione cosa dobbiamo fare? Dobbiamo morire. Noi non possiamo sperimentare la resurrezione se prima non siamo morti. E questo va completamente contro la nostra tendenza umana, perché noi non vogliamo morire. Ma se noi vogliamo conoscere la vera potenza di Dio, noi dobbiamo morire. Si parla tanto di potenza di Dio nella Chiesa, e molti pensano che la potenza di Dio è la potenza di guarigione, miracoli. E io vi dico che la potenza per fare un miracolo, un guarigione, non è niente in confronto alla potenza che ci vuole per camminare una vita di santità, di vivere quotidianamente in modo retto davanti a Dio in questo mondo malvagio, di andare d'accordo con nostro marito e moglie, di allevare bambini in questo mondo. Lì ci vuole la vera potenza. E Paolo ha capito questo concetto, che quando noi meno confidiamo in noi stessi, più scopriamo la potenza di Dio. Ricordate quando lui aveva la spina nella carne e lui ha supplicato 3 volte, Signore, levami questa cosa. Cosa ha detto il Signore a Paolo? La mia grazia ti basta, perché nelle debolezze la mia potenza si è manifesta. E quindi se tu stai passando un momento di sofferenza, non rifiutarlo, non dare calci, non mettere neanche in dubbio cosa sta facendo il Signore. Tu non devi capire quello che il Signore sta facendo, ma tu per fede devi accettarlo. E tu per fede devi abbracciarlo, dire, Signore, io non capisco quello che succede nella mia vita. Noi non dobbiamo capire, ma dobbiamo credere che Lui capisci. E quindi possiamo dire, Signore, io non capisco, ma ho fiducia che Tu comprendi. Che Tu sai quello che stai facendo nella mia vita. Che Tu, attraverso questa cosa, mi raffinerà come l'oro. E quando verrò fuori, Signore, sarò un strumento più pronto per essere usato per la Tua gloria. E quindi ognuno di noi soffriremo. Penso che tutti, è una verità che tutti conosciamo. Ma è meglio che abbracciamo. E quando siamo nella difficoltà, quando arriviamo a quel momento che diciamo non ce la faccio più, allora non continuiamo nel testardaggine. Non ce la faccio più, ma ci provo. E vi dico per esperienza, perché ci ho provato io. No. Quando tu arrivi al punto di non ce la faccio più, rivolgiti a Lui. Signore, io non ce la faccio più, ma Tu ce la fai. Signore, consolami con la Tua consolazione. Fai la Tua opera nel mio cuore, perché io voglio essere un strumento per consolare gli altri.